Primo capitolo. La voce in classe. Potenzialità ed effetti. La voce è la nostra arma più potente. Da Isagu Ikeda. La voce è suono, non parola. Ma la parola costituisce la sua destinazione essenziale. L'ambito della voce è più ampio di quello della parola. Adriana Cavarero. La nostra voce è di per sé un meraviglioso, preziosissimo strumento. È il nostro più importante mezzo per comunicare. Con la voce esprimiamo idee, offriamo informazioni e concetti, ma prima ancora, più o meno consapevolmente, sveliamo emozioni, carattere, tensioni, intenzioni. Ascoltando una voce, e quindi il suo timbro, i suoi toni, il suo ritmo o le sue pause, un orecchio attento è in grado di percepire molto di noi, di gran lunga di più rispetto a ciò che dicono le nostre parole. Per esempio, una voce può esprimere paura di non essere all'altezza di una situazione, oppure tendenza al perfezionismo, autorevolezza o indifferenza, passione, accoglienza, disagio, repulsione. Questo avviene perché la nostra vocalità è parte di noi e riflette fedelmente e profondamente chi siamo, chi vogliamo apparire, come ci sentiamo in quel momento, tanto in classe quanto nella nostra vita. Vi sarà capitato, per esempio, di percepire dei cambiamenti nella vostra voce in un momento di grande tensione o viceversa in una situazione di totale rilassamento. E forse vi sarà successo di cogliere differenze nella vostra vocalità in una classe impegnativa all'ultima ora di lezione o in una bella classe a inizio giornata. In questi anni, ricercando sul tema voce, ho scoperto un vero e proprio mondo, immenso e decisamente interessante, del quale trovo valga la pena condividere alcuni aspetti che ritengo essenziali per acquisire una maggiore consapevolezza del nostro prezioso strumento professionale. Partiamo quindi dall'inizio, ovvero dalle caratteristiche del nostro apparato fonatorio e delle corde vocali in particolare. Infatti, anche se usiamo la voce dal giorno in cui siamo nati e in quanto docenti ne facciamo un uso professionale, non sempre abbiamo le idee chiare riguardo al suo funzionamento e alle sue potenzialità. Come nasce la voce? Premesso che possiamo trovare in commercio un gran numero di eccellenti pubblicazioni specifiche, approfondite ed esaustive, in merito all'anatomia e alla fisiologia delle corde vocali, a partire dai manuali del grande maestro, docente, foniatra otorino Oskar Schindler, fino ai più recenti testi dei foniatri Franco Fussi e Silvia Magnani, vorrei soltanto richiamare l'attenzione su alcune informazioni di base. Questo, mi auguro, consentirà di intuire che possediamo con la nostra voce un vero e proprio talento, che spesso non conosciamo quasi per nulla e che invece potrebbe risultare molto utile scoprire. Diciamo subito che la voce è davvero uno strumento musicale particolare. Di solito uno strumento è un oggetto esterno a noi. Invece, in questo caso, tutte le sue parti sono all'interno del nostro corpo. Solo l'aria, ovvero il respiro, proviene dall'esterno. È la forza aeromotrice che rappresenta l'elemento eccitante del nostro strumento. Abbiamo poi un corpo vibrante, ovvero le corde vocali. Ma quante corde? Quanto grandi? E dove? Messe come? diciamo subito che le corde sono due. Sono ospitate dalla laringe, sono poste su un piano orizzontale, collegate anteriormente alla cartilagine tiroide e sono piuttosto piccole. Hanno infatti una lunghezza compresa tra 1,75 cm e 2,5 cm nell'uomo, mentre le corde vocali femminili hanno una lunghezza che può variare da 1,25 a 1,75 cm. Quando inspiriamo ed espiriamo, le nostre corde sono aperte, ma in fase di espirazione possiamo addurle, cioè avvicinarle tra loro e far sì quindi che l'aria che le attraversa le renda vibranti, producendo così suoni per parlare o cantare. L'intensità del suono dipenderà dalla pressione effettuata sulle corde. Mi aveva molto colpito scoprire che le nostre corde possono vibrare con una frequenza al secondo che nell'ambito dell'estensione umana può andare da 60 volte al secondo, il do più grave della categoria dei bassi, fino a 1570 cicli al secondo, il sol sopracuto del soprano di coloratura. Quindi sono in continuo movimento. E se in più abbiamo l'abitudine di parlare molto velocemente e senza fare pause, tendiamo sicuramente a stressarle. Iniziamo quindi a pensare all'importanza di fare pause vocali, soprattutto se l'acustica dell'aula o i rumori di fondo ci inducono ad una spesa vocale eccessiva. E iniziamo a ragionare sulla sostenibilità della nostra voce. E le false corde che cosa sono? Possiamo definirle due pieghe della mucosa che proteggono le nostre corde vocali. Le false corde non hanno un vero e proprio ruolo nella fonazione. Servono però all'occorrenza per riprodurre toni sonori particolari o di compensazione e soprattutto cooperano per impedire al cibo e ai liquidi di entrare in trachea quando deglutiamo. Se siete interessati a scoprire di più su fisiologia e patologia delle corde vocali, il consiglio è di leggere Viveri di voce della foniatra Silvia Magnani, oppure L'arte vocale, scritto a quattro mani con Franco Fussi, eminente foniatra, che forse qualcuno avrà avuto modo di conoscere anche in occasione di trasmissioni televisive. Il nostro speciale strumento è formato anche da un meccanismo articolatorio, composto da palato, labbra, lingua, laringe e denti. Anticipiamo che ci sono esercizi mirati per sollecitare e mantenere la nostra capacità di parlare articolando adeguatamente. Infine, la voce possiede diverse casse di risonanza, ovvero molte cavità in cui il suono può espandersi: orale, nasale, faringea, laringea, toracica. A tale riguardo, diciamo che più siamo in grado di far tesoro di tali zone di risonanza, e più la voce risulterà naturalmente amplificata. E viceversa, meno permetteremo alla nostra voce di acquistare risonanza dentro di noi, per esempio parlando con una notevole dose di tensione in corpo o contraendo la zona laringea, meno la voce sarà bella, rotonda e amplificata. Quindi risulta fondamentale imparare a rilassare la laringe. Un prezioso stimolo per entrare in relazione con l'aspetto fisiologico, organico e sensoriale della voce mi è stato offerto da una docente, Gabriella Greco, un'insegnante del metodo Lichtenberg. Grazie a lei ho scoperto un vero e proprio mondo, insospettato e sorprendente, dietro la mia vocalità. Per chi volesse saperne di più, il consiglio è di approfondire questo metodo, che è il risultato dell'interessante ricerca condotta dalla cantante e didatta Gisela Romert sulla funzione vocale e sulle sue connessioni con il corpo, ovvero con la sua funzionalità organica, la sensorialità, il sistema nervoso, la respirazione. Uno degli obiettivi di questo metodo è proprio quello di acquisire una profonda consapevolezza della propria vocalità. La voce viene studiata sotto l'aspetto della sua componente organica e fisiologica. In altre parole, il suono della nostra voce è considerato come un'entità capace di risvegliare e di regolare il sistema mente-corpo-suono. La voce è vibrazione vitale, energia in continua trasformazione ed evoluzione. E quindi iniziare a giocare con la propria voce significa entrare in relazione con noi stessi e con la nostra energia vitale. Il suono è in relazione con il corpo che lo produce entrando in vibrazione. Quando il corpo reagisce al suono, i tessuti possono trasformarsi in materia viva che riceve e trasmette vibrazione sonora.